Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 2. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera e questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E oggi, giusto per completare, la introduzione è l'8 di ottobre 2015. Con me c'è quasi tutta la squadra. Ricky arriverà. Partiamo da Milano con Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, e vi ricorda che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google+.
Molto molto bene, proseguiamo in ordine inverso all'altra volta, ma tanto lo sappiamo benissimo che l'ordine di persone che vedo qua non vi aiuta a sapere se siete i prossimi oppure no. Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un saluto a tutti, ben ritrovati anche per questo secondo episodio della stagione 9. Sono Marco da Darmstadt e volevo dire a Mike che nessuno di noi ha sentito la sigla, giusto per svagare da subito. Può essere anche che tutto il resto dei contributi che di solito infili in regia non funzioni, ma questo è il bello della diretta e potremo mettere una pezza per la differita con la post-produzione, nessun problema.
Ok, ho pigiato il bottone che attiva il fatto che adesso dovreste sentire la dov'è che era? Aspetta, ok, in qualche modo l'ho fatto e mi sentite?
Sì, ti sentiamo, ma la sigla è sempre assente.
No, infatti, perché la sigla è finita nel momento in cui ho pigiato il bottoncino.
Allora faremo delle mangate poi in post produzione e la sento rientrare. Ora si sente la musichetta,
dai che ci siamo.
Piccolo problema di configurazione. Molto bene.
Possiamo anche ricominciare se vuoi.
No, perché poi dobbiamo tagliare il video. No.
Non è un problema.
Non.
As you wish.
No, show nel senso, non è un problema tagliare il video.
No, show must go on. Davvero, non cambia nulla. Buttiamoci invece nella Luigi Morielli da Carmagnola.
Non c'è male come inizio, però questo lo vedevo più adatto all'episodio 1, no? Quando ancora si devono rodare tutti i meccanismi e riprendere confidenza con la regia, le cose. Niente, no, abbiamo solo aspettato una puntata, non c'è problema.
È proprio perché l'altra volta ho ripreso confidenza con le cose, ho risettato tutta la console qua come me l'aspetto e oggi mi aspettavo di trovarla ancora nelle stesse condizioni. Probabilmente l'ho cambiata all'ultimo minuto quando stavamo chiacchierando dopo la puntata la settimana scorsa. Luigi Morelli da Carmagnola, come sta?
Si sta benissimo giù di qua, anche se Carmagnola è sempre la stessa cittadina di sempre. E comunque benvenuti a tutti a questa seconda puntata e buon divertimento.
E vabbè. Dunque, ci possiamo cominciare a proseguire con le puntate, con le notizie? No, ragazzi, non ce la posso fare. Con le notizie, ad esempio. Se non sbaglio c'era Marco e...
Aspettavo un passaggio ufficiale della parola, non volevo impormi da subito con la solita anarchia che mi contraddistingue. Vero Mike, faccio subito perché purtroppo più tardi devo scappare, e così ho preparato due notizie per i nostri ascoltatori. Una in parte riprende qualcosa di cui abbiamo già parlato nella puntata 33 della scorsa stagione, ne accenno subito. Si tratta dell'assegnazione di Paolo Nespoli al nuovo volo, a una nuova missione per quanto lo riguarda, sulla stazione spaziale. Questa missione avverrà nel 2017 e il 30 luglio, quando eravamo ormai fuori dalla copertura della stagione 8, è stata presentata questa missione in una conferenza stampa presso l'Agenzia Spaziale Italiana a Roma, e quindi il nostro team di articolisti ha preparato un nuovo articolo che vi invito ad andare a leggere, che compensa e migliora quello già accennato, se non sbaglio il 30 giugno in occasione della puntata 33 della stagione 8. Potete anche rivedere il video dell'intervento di Paolo Nespoli nella sua presentazione, e poi siccome tra i nostri articolisti annoveriamo sempre Paolo Baldo, che è appassionatissimo di numeri e tiene conteggio di tutti i possibili record contro record dell'universo, ecco, c'è un secondo articolo che poi avremo cura di linkare nelle note dell'episodio, con il quale si vanno un pochettino a fare i numeri della carriera di Paolo Nespoli e anche dei record che presumibilmente andrà a segnare con il suo nuovo volo. Di fatto, forse la cosa più particolare è che durante il suo volo Paolo Nespoli diventerà l'astronauta più anziano ad avere visitato la stazione spaziale, perché John Glenn, che aveva volato sullo shuttle, non ricordo ora il numero del volo, ma all'età di 85 anni credo rimanga al momento imbattuto come in assoluto l'astronauta più anziano ad aver partecipato alla missione nello spazio. E quindi niente, questo è più che altro un avviso, un heads up per i nostri ascoltatori a ricominciare a seguire le vicende di Paolo Nespoli, e lo trovo particolarmente attuale anche perché proprio in questi giorni si sta svolgendo il tour di Samantha su e giù per l'Italia, e il messaggio è: l'entusiasmo non deve finire qui, tra meno di 2 anni un nuovo nostro connazionale volerà a bordo della stazione, e quindi è bello tenere alto l'hype per quanto riguarda questo programma.
Parlando di connazionali, il nostro Paolo Nespoli volerà con un comandante russo della Soyuz che ha volato con un altro connazionale nostro, Luca Parmitano, perché il comandante della Soyuz della prossima missione di Paolo Nespoli, il cui lancio è previsto a maggio del 2017, sarà Fyodor Yurchikhin, che ha comandato la Soyuz M09M, su cui ha volato anche il nostro Luca Parmitano nella missione Volare.
Esatto Paolo, e ci sono tante di queste curiosità ed aneddoti che potete scoprire, cari ascoltatori, non solo leggendo gli articoli sul nostro Astronauti News, ma anche magari affacciandovi a forumastronautico.it, dove con il tempo fuoriescono aspetti nuovi e che all'inizio non erano stati considerati. E poi ci sarà la possibilità naturalmente di seguire l'addestramento di Paolo Nespoli. Sappiamo che ha già prenotato una ripetizione di tutto il programma di addestramenti per la sua nuova missione. Un'altra cosa di cui invece vi volevo parlare sono i premi MIA, o i Macchia Nera Italian Awards. Ricorderete che al termine della scorsa stagione vi avevamo invitato a votare numerosi. Vota Antonio, in realtà era Vota Samantha, perché avevamo candidato il sito ufficiale della missione di Samantha Futura, Avamposto 42, in varie categorie. Con l'aiuto degli amici di Scientificast e poi con l'appoggio anche di Italia Unita per la Scienza e altri gruppi molto attivi sui social, abbiamo lavorato su tutti i fronti, quindi Twitter, Google+, Facebook, email, chi più ne ha più ne metta, per spingere l'Avamposto 42 a vincere il premio per il sito della categoria Educational. Purtroppo non siamo riusciti a scalzare da questo trionfo l'ottima Wikipedia Italia, però dobbiamo dire che Avamposto 42 non ha sicuramente fatto rimpiangere la sua presenza, perché per esempio ho qui davanti a me la pagina dei Macchia Nera Awards, è arrivata nona in assoluto come miglior sito, è arrivato terzo come miglior rivelazione sul web, superato da siti ben più blasonati e che sono presenti sul web da molto più tempo. Andiamo un po' a vedere, sempre Avamposto 42 è risultato secondo classificato, ve lo dicevo, come miglior sito educational, con la metà circa dei voti assegnati a Wikipedia, comunque un ottimo piazzamento. E però invece la figura di Samantha ad avere così coagulato intorno a sé un grande consenso, soprattutto per un premio che a me ha fatto particolarmente piacere, perché è il riconoscimento del suo attivissimo ruolo per quanto riguarda l'uso dei social network. Intanto Samantha è arrivata seconda come miglior personaggio del web, superata da Gianni Morandi di soli 2.000 voti su 24.000 voti che erano stati assegnati al vincitore, e questo non è sicuramente di poco conto. E poi, dicevo, ha vinto il primo premio come miglior presenza social con il 31% dei voti totale, circa 26.800 voti, superando proprio Gianni Morandi, Fiorello, Fedez e altri personaggi che anche in questo caso, mi ripeto, sono ben noti e noti da più tempo, attivi, molto attivi anche sui social, e quindi non abbiamo proprio di che lamentarci. Voglio ringraziare con questo tutte le persone che hanno speso vari minuti a votare, perché la procedura prevedeva l'espressione di un numero minimo di voti, altrimenti non sarebbe stata presa in considerazione. Non importa se non siamo riusciti a strappare il premio a cui più tenevamo, perché Samantha stessa ci ha confessato che era più interessata a veder riconosciuto il lavoro di squadra piuttosto che la sua figura individuale, e questo è proprio un tratto che la contraddistingue sempre come personaggio. Però insomma, portiamo a casa la soddisfazione di aver visto un astronauta trionfare in quello che è un po' il premio che dà il polso della situazione del web italiano. E quindi voglio anche cogliere l'occasione in chiusura per ringraziare gli amici di Scientificast. Per gli ascoltatori che ancora non li conoscono, vergogna, andate su scientificast.it, dove troverete un ottimo blog di approfondimento scientifico e un buonissimo podcast da ascoltare insieme ad Astronauticast, e poi Italia Uniti per la Scienza e tutti gli altri.
C'è una correzione dalla chat, il nostro Matteo ci segnala che John Glenn, quando volò sullo shuttle, aveva un'età di 77 e non 85 anni.
E allora mi scuso e spero che questo però che non cambi la sua situazione di più anziano a volare. Quindi grazie anzi per la nostra chat che è così attenta e mi ha beccato subito in castagna.
Sono sicuro che gli chiedevano ancora il documento quando andava all'Outpost Tavern per un goccetto.
Ma l'Outpost Tavern è quello che poi era andato purtroppamente a fuoco?
Era stato venduto, quindi non era più...
Sì, stiamo parlando di un argomento non apolliano. L'Outpost Tavern, per chi non lo conoscesse, è un locale di Houston, un bar con uno stile, diciamo così, un po' rustico, in cui si sono ritrovati gli astronauti di molte generazioni, molti programmi spaziali, gli astronauti NASA, i tecnici e tutto il personale che lavorava a Houston per rilassarsi, ritrovarsi e soprattutto bere molto. Questo locale, l'Outpost Tavern, è stata un'istituzione di Houston, ma dopo una serie di cambi di proprietà era stato chiuso inizialmente, perché il proprietario originale non poteva più permettersi di mandarlo avanti, credo che non fosse di sua proprietà. La nuova proprietà non lo aveva ancora aperto, insomma, in attesa di decidere che cosa fare, e nel frattempo è andato a fuoco, bruciando questo luogo storico della storia del programma spaziale americano.
Curiosità, Outpost Tavern è il nome della chat che utilizziamo noi di Astronauticast e amici per restare in collegamento tutti i giorni e scambiarci pettegolezzi sui nostri ascoltatori, ad esempio. Quindi continuiamo con le notizie. Una delle notizie è la possibile esclusione di Lockheed Martin dai contratti CRS-2, Commercial Resupply Services, per la stazione spaziale. Abbiamo seguito questi contratti commerciali di NASA per invitare le aziende a fornire offerte per il rifornimento della stazione spaziale. Tutto è nato in seguito alla decisione di dismettere lo Space Shuttle essenzialmente, e con una discreta sapienza delle varie amministrazioni che si sono susseguite negli anni è continuato, è culminato con il primo contratto con l'assegnazione dei, um, dei partner commerciali SpaceX e Orbital con Dragon e Cygnus. E abbiamo seguito la cosa molto da vicino, sia nelle fasi preparatorie, abbiamo fatto il tifo anche per alcuni grandi esclusi e poi anche nella fase operativa. Abbiamo guardato come si è evoluta la situazione nel portare questa offerta commerciale anche al trasporto di persone per la stazione spaziale, che ancora non ha avuto inizio, ma anche lì abbiamo tifato e guardato un po' da profani il vario susseguirsi di successi e insuccessi, ma ovviamente non è arrivato il momento di fermarsi né per NASA né per le aziende concorrenti. CRS-2 è la seconda fase di offerte per aggiudicarsi contratti di fornimento per la stazione spaziale. Ovviamente hanno fatto di nuovo un bid le stesse compagnie che già hanno contratti con CRS-1, e una delle new entry in questa fase era Lockheed Martin, che aveva proposto un'alternativa abbastanza innovativa rispetto alle altre. Non è una semplice capsula, ma era un sistema con uno space tag. Ne avevamo parlato lo scorso marzo. Sinceramente non mi ricordo se ne abbiamo parlato su Astronauti News, ma è su ovviamente su Astronauticast, ma è ovviamente su Astronauti News. Era innovativo perché si compone di uno space tag separato dalla sezione pressurizzata, tra l'altro sezione pressurizzata realizzata o comunque in questo momento progettata da Thales Alenia, e con la possibilità di riutilizzare la parte space tag, quindi una specie di modulo indipendente che rimarrebbe in orbita e avrebbe la possibilità di scambiare una nuova sezione pressurizzata che arriva da Terra con una vecchia che lascia la stazione spaziale. Ma tutto questo probabilmente non diventerà parte, almeno nel breve termine, del sistema della stazione spaziale, perché NASA ha probabilmente scartato questa opzione per ragioni di costi. Non è del tutto, una sorpresa, perché Lockheed Martin è un gigante del settore, magari non ha la... ovviamente qui partono i flame, quindi lo faccio apposta, la capacità di essere più snella nel tenere i costi bassi come SpaceX, però è anche una architettura di missione particolarmente complicata, sarete d'accordo con me, suppongo. Quello che mi fa piacere è che probabilmente Lockheed Martin continuerà lo sviluppo di questo progetto, magari mettendolo, come si dice in inglese, sul back burner, e quindi con una leggera differenza di investimenti e tempistiche, però potremmo vederlo in futuro magari in qualche altro contesto, quando magari stazioni spaziali commerciali saranno un po' più realistiche di oggi. Avete qualche commento a riguardo? A me spiace un pochino.
Beh, diciamo che dovendo la NASA scegliere soltanto, probabilmente, come si ci sono alcune voci, un paio di aziende, è inevitabile che qualcuna, anche delle più prestigiose, rimanga esclusa. Ma non so se notate, c'è una somiglianza, in un certo senso, un'analogia, in un certo senso, con l'analogo contratto per la fornitura di servizi di trasporto commerciale, questa volta di equipaggi, cioè che in un certo senso vengono privilegiate le soluzioni tradizionali a discapito di quelle innovative, come è stato il Dream Chaser di Sierra Nevada per il concorso con equipaggio, cioè il programma con equipaggi, e in questo caso questo veicolo riutilizzabile, innovativo, con questa impostazione, con queste capacità da rimorchiatore spaziale, insomma, potrebbe non essere scelto, anche se in questo caso più che l'innovazione sembrerebbe che il problema siano i costi.
Secondo me questa cosa dei costi rimane un po' una costante dell'ultimo periodo della NASA. Se ricordate, lo scorso episodio abbiamo commentato il delay, il rimando del primo volo abitato della capsula Orion al 2023. Il problema secondo me è proprio questo: la NASA sta mettendo fieno in cascina perché, un po' come fece a suo tempo lo Shuttle, il programma stazione spaziale è un grosso buco nero, in senso positivo però chiaramente, che drena molti molti fondi, e quindi forse privilegiare un programma di approvvigionamenti che a sua volta porta a un aumento sensibile dei costi, nonostante la caratteristica della parziale riusabilità dello Space Tug, può avere fatto storcere il naso un pochino in sede di selezione dei progetti. Questo perché diventa un po' difficile far sopravvivere la stazione spaziale in un costante clima di riduzione dei costi, costi che vengono ridotti dappertutto. Basta guardare anche un pochettino su cosa succede, insomma, nell'attuale centro di Overpfaffenhofen, dove si controlla il modulo Columbus. Le posizioni in quel frangente si riducono sensibilmente ogni anno, quindi si va verso un contenimento generale dei costi di gestione della stazione. Quindi non lo so, potrei sbagliarmi, anche perché sono indiscrezioni, come dicevi tu Mike, il vincitore sarà probabilmente annunciato a novembre, però mi sembra questa la politica, no? Se nei prossimi anni ci sarà una riduzione dei costi del programma ISS rilevante, per non fagocitare fondi che potrebbero essere destinati per esempio all'esplorazione marziana, su cui la NASA sta buttando tantissimo in questo momento, grazie anche al volano del film The Martian e tutte queste cose, non è così forse una scelta sbagliata. Anche perché pure lo Shuttle, visto che siamo flame per flame, dai, facciamolo anche noi. Lo Shuttle era stato annunciato come una rivoluzione rispetto ai Saturno per la sua riutilizzabilità e l'abbattimento radicale dei costi, e poi si è visto che questo, tradotto nella realtà, è molto difficile da realizzare in un ambito spaziale, perché ci sono dei costi incomprimibili sotto i quali davvero non si può scendere finché si tratta di inviare uomini nello spazio. Però se no si finisce come l'India, che con 70 milioni di dollari ha mandato la sonda, cos'era, MOM, su Marte, però dando l'illusione che con due soldi si possano fare grandi cose. In realtà il payload degli obiettivi sono molto ridotti.
Ma in un certo senso, ai fini del progetto finale, quindi l'obiettivo di nuovi fornitori di voli cargo, ha poca importanza chi venga scelto, perché stiamo parlando di proposte tutte di altissimo livello, anche se più o meno innovative, diverse, eccetera. Quindi siamo molto vicini anche come risultati e come capacità tecniche. Citando ancora il programma precedente, cioè quello, la scelta precedente di nuovi veicoli di trasporto commerciale di equipaggi, questa volta in sede di annuncio dei vincitori, insomma, si era anche detto che le proposte erano tutte abbastanza vicine dal punto di vista del punteggio delle capacità, anche se, ripeto, con soluzioni tecniche diverse presentate.
Sì, giusto un ultimo inciso e poi possiamo anche passare oltre, ma nel mio vecchio lavoro ero abituato a fare gare d'appalto per l'acquisto di materiale informatico, e spesso quando si trattava di acquistare apparecchiature di una certa rilevanza nel loro ruolo del sistema informativo, quindi non i semplici PC ma magari un server o un sistema di particolare rilevanza economica, ecco, si andava dal favorire l'offerta dal prezzo più basso, che è quella che naturalmente garantisce le migliori economie, a quella è più economicamente più conveniente. La sottile differenza è che in quella economicamente più conveniente si stila una classifica, una sorta di griglia a punteggi, e il prezzo è solo uno delle componenti di questa griglia, dove poi entrano altre cose. Per fare sequitur sul tuo discorso, Paolo, può essere che se dal punto di vista del punteggio tutte sono molto vicine, può però voler dire che ci sono proposte come quella di Lockheed che hanno ricevuto grandi punteggi da un punto di vista della soluzione tecnica, e poi purtroppo per loro un punteggio molto basso in sede di con misurazione del fattore finanziario, quindi un prezzo molto alto che quindi ha ricevuto un punteggio basso e che però è stato compensato da un grande punteggio dal punto di vista delle caratteristiche tecniche.
Intanto Marco ti ringraziamo e ti salutiamo perché sappiamo che devi fare l'undocking da questa puntata per il momento perché hai un impegno.
Esatto ragazzi, spero di riuscire a tornare presto, altrimenti ci si sente nel prossimo episodio.
Sì, no, in effetti poi non è neanche detto che il Marco parlava di server e magari non è detto che il costo di acquisto sia l'unico costo di cui ci si deve fare carico. Ci sono anche poi ovviamente costi di integrazione del nuovo hardware in quel caso con il resto del sistema e come si era... Okay, ovviamente si era standardizzato il sistema di attracco alla stazione spaziale per le due capsule. Ci sono ovviamente delle due capsule di CRS-1, intendo. Ovviamente poi ci sono delle differenze dal punto di vista delle procedure, della sicurezza, delle certificazioni. È difficile vedere dal di fuori questo tipo di dettagli. Ovviamente non possiamo far altro che commentare in maniera un po' sportiva, tra virgolette, le decisioni di NASA in questo ambito. Così come possiamo soltanto condividere in maniera sportiva le ambizioni della Russia.
Sì, diciamo che la Russia sta preparando uno sbarco lunare, anche se sarebbe bello fosse uno sbarco lunare come quello Apollo, in realtà sì, stiamo parlando di un lander automatico. E, in pratica è il prototipo dimensionale di questo lander chiamato Luna Globe era allo Air Show di Zhukovsky alla fine di agosto. E questo lander dovrà scendere nelle previsioni appunto dell'Agenzia Spaziale Russa, dovrebbe prevedere un allunaggio nel 2016 all'interno del cratere Boguslavsky, che è un cratere posto vicino al polo sud lunare. È stato scelto questo sito soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'acqua, del ghiaccio, per cercare di arrivare in un punto dove si trovino delle zone che vengono illuminate poco dal sole e quindi si possa fare della scienza nuova sulla Luna, perché in effetti quelle zone lì non sono ancora state viste da vicino. Ecco. Il lander avrà, oltre agli strumenti scientifici in abbondanza, avrà soprattutto 4 telecamere in alta definizione che faranno panorami intorno al punto in cui scenderà e anche un braccio di scavo con 2 telecamere sempre montate su di esso per poter fare delle analisi dettagliate. E ovviamente sarà una zona, ovviamente sono vicino al polo, zona con un'illuminazione precaria e comunque non sarà esattamente sul polo sud e quindi passerà la classica notte lunare di 15 giorni e quindi l'alimentazione viene affidata ad un generatore termoelettrico radioisotopi diciamo in comune con le missioni Apollo e le missioni Lunokhod degli anni 60, anni 70 del secolo scorso, avrà i famosi retroriflettori che erano stati lasciati sulla superficie lunare da tutte queste missioni per studiare il comportamento dell'orbita lunare con una precisione altissima. E questi stessi retroriflettori serviranno per rendersi conto in maniera ancora più precisa delle librazioni lunari, soprattutto perché posti su un punto così strategico come il polo, cioè vicino al polo, permetteranno di avere proprio più precisamente il comportamento della Luna lungo la sua orbita. La Luna è stata già calpestata dal piede umano, però comunque anche le missioni automatiche continuano ad avere il loro fascino, anche se sembra così vicina.
Non è esattamente...
E soprattutto...
Scusa Paola.
E soprattutto c'è un aspetto molto interessante di questa missione e anche dal punto di vista dell'esplorazione. Cioè sarebbe la prima volta per un lander o comunque un oggetto creato dall'uomo atterrare a latitudini così alte sulla Luna, quindi atterrare in una zona verso i poli. Interessante
sì,
dal
infatti.
Punto di vista scientifico, ma anche spettacolare dal punto di vista del paesaggio, dell'esplorazione, quindi con ombre molto lunghe, e speriamo che questo lander, questo veicolo sia dotato anche di sistemi di ripresa fotografica che possano mostrare non solo questi paesaggi crepuscolari con ombre lunghissime, ma anche con la Terra vicina all'orizzonte, perché ricordiamo che dalle regioni polari lunari la Terra è piuttosto bassa sull'orizzonte, mentre nelle classiche zone dell'esplorazione del programma Apollo, quindi vicino all'equatore, era molto alta la Terra sull'orizzonte lunare, quindi era difficile inserirla in una stessa inquadratura di una fotografia.
Crepuscolo,
sì, sono previste oltre a 4 telecamere ad alta definizione, sì. Anche 2 telecamere proprio che inquadrano i punti in cui scaverà la superficie lunare.
Crepuscolo in senso lato.
Vabbè, c'è sì. La luce zodiacale, no? Quindi...
Ah, certo.
non è esattamente la missione più popolare nei siti dell'Agenzia Spaziale Russa. I link che ho seguito a partire da Wikipedia portano a pagine non trovate. Ho trovato soltanto questo articolo che non mi sembra esattamente la stessa cosa di cui stai parlando, ma la mia conoscenza del russo è alquanto non esistente. Non lo so, non sembra una cosa così imminente quanto l'articolo a cui facevi riferimento.
Ma questo in un certo senso è emblematico, perché ci dà l'occasione per parlare della notizia successiva, cioè in un certo senso lo stato del programma spaziale russo, uno stato un po' anche di confusione se vogliamo, perché la prossima notizia riguarda sempre il programma spaziale russo, ma questa volta il nuovo cosmodromo di Vostochny, cioè la base di lancio dei razzi del programma spaziale russo, che dovrebbe sostituire lo storico cosmodromo di Baikonur. In realtà più che di una notizia si tratta di una serie di indiscrezioni rese note il 1 ottobre del 2015 da 2 agenzie di stampa governative, la Tsenki e poi anche la TASS, e questo di per sé potrebbe far venire dei dubbi non tanto sull'autenticità quanto sull'accuratezza tecnica della notizia, che è quasi paradossale, ma la citiamo perché è stata ripresa e discussa anche da un forum di discussione chiamato Novosti Cosmonautiki, un forum russo frequentato da addetti ai lavori proprio del programma spaziale russo. È una notizia un po' surreale, perché secondo questa notizia il treno che porta i componenti, gli stadi del razzo Soyuz per il lancio inaugurale da Vostochny sarebbe arrivato il 24 di settembre del 2015, ma non sarebbe possibile scaricare i componenti del razzo dal treno, un razzo Soyuz 2.1A, per delle non meglio precisate incompatibilità tra il razzo e l'edificio di assemblaggio e test che in sigla viene chiamato MIC. È un edificio in cui i razzi vengono assemblati e poi testati prima di essere portati sempre attraverso un treno, sempre su rotaie, verso la rampa di lancio, come vediamo fare per esempio nei lanci con equipaggio. Secondo queste indiscrezioni, la causa dell'incompatibilità sarebbe un errore di progettazione, cioè chi avrebbe progettato l'edificio e le sue infrastrutture, i suoi sistemi, avrebbe tenuto conto delle misure di un vettore Soyuz diverso. Quindi sarebbero non compatibili, sarebbero sbagliati, in particolare alcuni componenti dell'edificio che potrebbero essere, secondo queste indiscrezioni, o i portali d'accesso in questo gigantesco hangar, e quindi non sarebbe possibile far entrare materialmente questi componenti, oppure il carro ponte della gru che deve sollevare e trasportare nei punti per l'assemblaggio questi stadi.
D'altra parte il vettore Soyuz è relativamente nuovo, quindi magari non lo conoscevano molto bene, no?
Ma più che in realtà la fonte della confusione, se fosse confermata questa notizia, cioè l'origine tecnica di questo problema non meglio precisato, sarebbe proprio la storia lunghissima di questo vettore, che è stato usato ormai credo in circa 1700 lanci in innumerevoli versioni, e quindi potrebbe essere possibile anche per degli ingegneri competenti sbagliare le misure e confondersi tra una versione e l'altra del vettore. Ricordiamo che stiamo parlando di un razzo senza equipaggio utilizzato per dei lanci di satelliti, quindi di veicoli senza equipaggio. Il lancio inaugurale è previsto per il mese di dicembre del 2015 e dovrebbe mettere in orbita due satelliti chiamati Stork 2 e SAMSAT 218, costruite dalla, se non ho capito bene, da un'istituzione universitaria russa. E questa notizia però, stiamo dicendo che è basata su indiscrezioni per quanto discusse in un forum tecnico, ma è stata smentita il giorno successivo, cioè il 2 di ottobre, da Roscosmos, quindi l'Agenzia Spaziale Federale russa, in cui il comunicato dell'agenzia Roscosmos assicurava che i sistemi di questo edificio di assemblaggio sono adeguati. L'indiscrezione riferiva anche uno stato di avanzamento, di non completezza ancora dei lavori di costruzione del cosmodromo di Vostochny, che ha subito diversi ritardi nel corso degli ultimi anni. Per esempio mancherebbero, non sarebbero del tutto completi, ancora gli impianti elettrici, idrico e di condizionamento di questo edificio. Cosa particolarmente importante, direi, l'impianto di condizionamento, visto che Vostochny si trova in Siberia, quindi l'escursione termica, soprattutto nei mesi invernali, come dovrebbe essere quello del lancio inaugurale, sono particolarmente importanti per il lavoro dei tecnici.
Me l'hanno riferito di seconda mano, quindi prendetelo con le dovute molle, però mi hanno raccontato al lavoro, anzi di terza mano, perché è stata raccontata questa persona che prima del primo lancio di un vettore Soyuz da Kourou stavano movimentando parti del vettore all'interno dell'area di assemblaggio e testing di Kourou, e qualcosa di simile a questo è successo. Si sono resi conto che qualcosa non poteva muoversi per questioni di dimensioni, hanno provato lo stesso pensando di manovrarlo in maniera diversa e hanno causato un danno al vettore. Ovviamente con l'approccio europeo, americano a questo tipo di incidenti, si sono aperte commissioni di inchiesta interna per capire cosa è successo, si è chiesto ovviamente un ulteriore aiuto dagli esperti russi per gestire la questione, persone specializzate in quella parte del vettore che è stata danneggiata, che purtroppo non conosco, si sono recate, ovviamente c'è personale russo sempre quando ci sono attività Soyuz a Kourou, ma ulteriori persone si sono recate sul posto direttamente dalla Russia e hanno guardato il problema, hanno ribattuto sul posto il bollo che si era fatto sul vettore e hanno dato l'ok al lancio. Quindi,
beh, diciamo una cultura ingegneristica diversa, per così dire. E questo cosmodromo di Vostochny, che appunto si trova in Siberia, sta avendo una storia travagliata non solo di ritardi nella costruzione, dei finanziamenti, ma anche vertenze sindacali che hanno rallentato i lavori. In realtà la Russia non ha bisogno di questo cosmodromo soltanto per ragioni di prestigio, per esempio per riprendere i lanci dal suo territorio, ma anche per ragioni prettamente pratiche ed economiche, perché ricordiamo che il cosmodromo storico di Baikonur si trova ora in quello che ora è uno stato sovrano, il Kazakistan, e la Russia lo affitta a caro prezzo per circa 130 milioni di dollari, l'equivalente di 130 milioni di dollari l'anno. Quindi una ragione in più per completare questi lavori e rendere operativo Vostochny è proprio quello di risparmiare e di trasferire progressivamente i lanci, almeno cominciando con quelli senza equipaggio, al nuovo cosmodromo.
Sì, però d'altra parte non è neanche una cosa così urgente, un problema a cui uno dei quei problemi a cui si trova una soluzione semplicemente buttandoci dei soldi, sia che sia continuare a raffittare Baikonur dal Kazakistan, o buttando più soldi nella gestione nella realizzazione di Vostochny. Direi che le due cose insieme non si possono fare, quindi entrambe le cose cominciano a diventare un po' strette, ma fin quando si riesce magari non c'è la spinta a terminare la cosa. Se invece non avere Vostochny fosse veramente un problema strategico nel breve termine, probabilmente ci sarebbe una diversa soluzione.
Sì, sono convinto che ci sia anche un fattore di come dire, di orgoglio nazionale per la Russia di avere di nuovo il proprio cosmodromo che sia proprio in territorio russo, quello per dove partono i vettori abitati.
Ma poi, ad esempio, per quanto riguarda Galileo e GPS, tanti dicono è soltanto una questione politica di indipendenza o di prestigio per avere un sistema diverso e non essere dipendente dagli Stati Uniti e dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Però non è neanche vero, poi ci sono un sacco di ragioni tecniche che sono ottimamente valide per spiegare la necessità o quantomeno l'opportunità dell'esistenza di multipli sistemi di posizionamento satellitare. Non credo che avere più di un punto di accesso allo spazio per la Russia o in generale per qualunque nazione sia solamente una questione di prestigio. Probabilmente c'è una componente, però hai ragione.
E a proposito proprio della leadership russa, quindi del prestigio, concluderei questa notizia già di per sé surreale parlando della smentita non soltanto dell'agenzia Roscosmos russa, ma anche appunto della leadership di quel paese, perché il vice primo ministro russo Dmitry Rogozin ha smentito anche lui seccamente in un tweet queste indiscrezioni sull'incompatibilità, su questi problemi all'edificio di assemblaggio, in un tweet in cui con il suo consueto stile colorito ha detto che dice è stupefatto da quanti idioti lavorino, queste sono le sue parole, nei mass media. Se non ricordo male, Rogozin è lo stesso che aveva parlato della famoso trampolino a proposito della tensione tra Stati Uniti e Russia in seguito alla crisi ucraina, quando la NASA aveva sospeso i rapporti spaziali con la Russia, tranne progetti importanti in corso come la stazione spaziale. Se non ricordo male, era stato proprio lui a dire che gli americani d'ora in poi avrebbero dovuto usare un trampolino una piattaforma elastica per andare nello spazio sulla stazione spaziale, insomma, per portare gli astronauti. Mi confermate che era lui?
Non riesco a ricordarmelo su due piedi, lo stavo cercando, ma sono impegnato a scaricare la lista delle donazioni. Però suona anche a me così, no? sembra abbastanza credibile.
Tu, Luigi, lo ricordi?
Anch'io non ricordo.
Beh, diciamo che il programma spaziale russo in generale ha avuto di questi commenti un po' coloriti, un po' sopra le righe, ecco. Però questo è particolarmente autorevole perché viene dal vice primo ministro russo.
Bene, vi chiedo di prendere un po' tempo perché sappiamo cosa ci aspetta adesso. Ci aspetta quella cosa che si chiama interludio, perché ci piace dare nomi abbastanza inusuali alle nostre cose. Normalmente facciamo un giro di ringraziamenti sia ai nostri articolisti sia ai nostri supporters, e in questo caso non riesco ad accedere al file che Marco ha mandato per questioni della mia rete interna, suppongo. Quindi se Paolo ti fai carico dei ringraziamenti, io mi metto al lavoro.
Nemmeno io per il momento ho accesso al file di Marco, però comincerei con il ringraziare alcuni dei nostri ascoltatori che ho avuto modo di incontrare ieri, perché ci siamo visti all'evento di Samantha Cristoforetti, all'incontro con Samantha Cristoforetti e l'equipaggio della sua Soyuz al Planetario di Milano, e ho avuto modo di incontrare, li avevo già visti in altre occasioni, alcuni componenti dell'Astro Samantha Fan Club, che colgo l'occasione per salutare e per ringraziare, perché ci hanno ricordato che seguono il nostro podcast e apprezzano la nostra attività. Quindi ci fa particolarmente piacere, perché sappiamo che loro seguono con attenzione non soltanto le attività di Samantha, ma anche cercano di capire e di approfondire meglio gli aspetti dei programmi e delle attività spaziali.
Allora anch'io faccio un ringraziamento puntuale, perché lunedì sera c'è stato una reunion, un meeting di utenti di forumastronautico.it, che per un motivo o per l'altro, per ragioni di lavoro o di piacere o più o meno temporanee o permanenti, si trovavano a Monaco, e quindi eravamo in 8, se non sbaglio, 8 o 9, e siamo andati a mangiare una pizza tutti insieme. Penso che soltanto i capoluoghi importanti in Italia, da Milano, Roma, Napoli e Palermo, forse avevano più utenti di Forum Astronautico di Monaco in quel momento. Quindi un saluto a Sergio, Stefano, Maristella, Mirko, chi altro c'era? Giuseppe. E poi c'era anche un futuro utente di Forum Astronautico, un nuovo collega che lavora nel progetto di Columbus come Stratos. Dovrebbe unirsi a noi al più presto su Forum Astronautico. Ok, ho recuperato tutto quello che dovevo recuperare, quindi continuiamo con i ringraziamenti nella forma più comune. I nostri articolisti, prima di tutto, che mantengono astronautnews.it un punto di riferimento per avere notizie in italiano aggiornate su quello che succede nello spazio e dintorni. E ovviamente ringraziamo anche chi, mantenendo un interesse per quello che facciamo, ci spinge a continuare. Quindi voi che ci ascoltate in questo momento, voi che partecipate alle discussioni su forumastronautico.it o che commentate le notizie. Se volete aiutarci, il modo migliore è continuare a dimostrare la vostra attenzione, il vostro interesse per quello che facciamo, oppure un modo super efficace per renderci ancora più motivati è farci raggiungere più persone possibile, quindi condividere quello che facciamo. Può essere questo podcast, può essere una notizia, può essere semplicemente la passione per l'astronautica, partecipando a Forum Astronautico con qualcuno che non ci conosce. Quindi se voi esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, il rischio è che avremo qualche amico in più. E poi invece i due modi più venali, diciamo, sono le donazioni e le membership per ISA. ISA è l'associazione che tiene insieme un po' dal punto di vista amministrativo tutte le iniziative di cui ho parlato, quindi Forum Astronautico, Astronauti News, il podcast e chi più ne ha più ne metta, e ovviamente sta in piedi soltanto grazie a donazioni e tessere potete diventare membri di ISA, abbiamo parlato abbastanza dettagliatamente nella scorsa puntata e quindi devo anche ringraziare un nuovo socio, Salvatore. Poi ci sono donazioni su astronauticast.com, ci sono i famosi bottoncini gialli, non riesco più a ricordare se sono ancora gialli in questa versione, ma che permettono di fare una donazione one time oppure ricorrente per permetterci di mantenere in piedi la baracca. Ringrazio a questo proposito Davide, che è un donatore ricorrente che ha avuto qualche problema tecnico con PayPal e quindi nell'attesa di correggere il problema tecnico abbiamo cominciato a ricevere errori che i suoi pagamenti non potevano essere processati per i problemi, suppongo, con la carta di credito. Non abbiamo ovviamente indagato, perché ognuno può scegliere di continuare oppure no i pagamenti, ma lui ha continuato a fare dei pagamenti ricorrenti manuali, quindi sono delle donazioni one time con la stessa cadenza delle donazioni ricorrenti, e adesso cerchiamo di andare un po' a fondo della faccenda, perché non si riesce più a fare un nuovo pagamento ricorrente. Grazie allora, e che altro dire? Grazie. Recuperando la scaletta, diciamo che è già il momento della prima rubrica, la più attesa e amata, specialmente da quando non ci sono più gli aggiornamenti settimanali sulla missione di Samantha Cristoforetti, ovvero le storie di nonno Apollo. Speriamo che la sigla si senta.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni si sta svolgendo la World Space Week, una serie di eventi e di iniziative promosse dalle Nazioni Unite per celebrare il lancio dello Sputnik, del primo Sputnik, il 4 ottobre del 1957, un evento che ha dato il via all'era spaziale e che ha dato il via in questi giorni anche alla World Space Week, iniziata proprio il 4 di ottobre. Ma sebbene il lancio di questo satellite venga ritenuto l'inizio dell'era spaziale, in realtà nello spazio si era già cominciati ad andare molto tempo prima, fin da 15 anni prima, anche se per ragioni completamente diverse da quelle in gran parte pacifiche e comunque di ricerca e di sfruttamento delle risorse dello spazio con cui si va adesso nello spazio, perché il primo volo tecnicamente nello spazio è avvenuto il 3 di ottobre del 1942, quando il gruppo guidato tecnicamente da Wernher von Braun e poi comandato, coordinato dal generale Dornberger, lanciò quello che veniva chiamato tecnicamente un razzo A4 e che è stato conosciuto poi nella storia più comunemente come V2, il primo lancio di test riuscito del missile, del razzo, del sistema d'arma costruito dalla Germania nazista negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Quel giorno, in quel test, il razzo raggiunse una quota di circa 85 chilometri, raggiungendo quello che ancora oggi viene considerato uno dei limiti dello spazio esterno, perché corrisponde a un'altitudine di poco superiore a un'altitudine di 50 miglia, che secondo per esempio l'aeronautica americana è considerata il limite dello spazio, anche se più comunemente si considera un'altitudine di 100 chilometri per avere il limite dello spazio della linea di Kármán, come viene chiamata, cioè una delle altitudini a cui convenzionalmente si trova lo spazio esterno, si fa cominciare lo spazio esterno. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poi con l'impiego operativo di queste armi, di questi sistemi di distruzione, i razzi V2 arrivarono a quote ancora superiori, quindi superando probabilmente anche la linea di Kármán, quella di 100 km. Se non ho capito male, in questi voli operativi venne raggiunta anche un'altitudine di 175 km. E proprio questi razzi V2 costruiti dai nazisti dal gruppo di Wernher von Braun costituirono la base dei programmi di ricerca missilistica sperimentali delle due superpotenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, quindi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che cominciarono a sviluppare dei propri sistemi d'arma e dei propri razzi sperimentali basati proprio sulla V2 ed emancipandosi nel corso di pochi anni dal progetto iniziale che era stato ripreso fedelmente sia dai sovietici che dagli americani per poi essere modificato e via via dare luogo a nuove famiglie di razzi. I sovietici fecero i primi lanci di veicoli V2 e dei loro primi razzi derivati dal cosmodromo di Kapustin Yar, dando il via alla serie di razzi con i nomi in codici che iniziavano con la lettera R, quindi l'R1, l'R2, fino ad arrivare all'R7 che mise in orbita proprio il satellite Sputnik. Anche dall'alto opposto, dagli Stati Uniti, si cominciarono in questo caso a lanciare dei razzi V2 catturati dai nazisti, cioè dal gruppo di von Braun che si era consegnato agli americani, facendo poi successivamente delle modifiche, delle integrazioni con razzi successivi. Sia da parte sovietica che da parte americana venne raggiunto lo spazio con questi nuovi razzi, quindi superata la quota dei 100 chilometri, con razzi non solo per sperimentare le tecnologie spaziali, quindi le tecnologie di costruzione e di impiego dei razzi, ma anche per degli utilizzi a scopo scientifico, per esempio per fare le prime misure al di fuori dell'atmosfera dell'ambiente spaziale o per studiare i corpi celesti, per esempio fare misure sul Sole. E anche in questi voli suborbitali di test in cui i razzi seguivano una traiettoria balistica, quindi come un missile che deve bombardare un obiettivo, vennero inviati anche degli esseri viventi, per esempio dei cani nei primi voli russi, nei primi voli sovietici e delle piccole scimmie nei voli americani su questi razzi modificati e ampliati. E allora perché se si andava nello spazio anche nei 15 anni precedenti al lancio dello Sputnik si considera il 4 ottobre del 57, cioè il lancio del primo Sputnik, l'inizio dell'era spaziale? Perché per la prima volta lo Sputnik raggiunse la velocità orbitale, cioè la velocità a cui un oggetto costruito dall'uomo, quindi un satellite, può cominciare a seguire percorsi ciclici intorno alla Terra e rimanere nello spazio, dando la possibilità non soltanto di conoscere e di esplorare questo ambiente, ma anche di vivere e di lavorare, per esempio, in missioni con equipaggio. È questo che ha aperto la porta all'utilizzo e all'esplorazione dello spazio ed è per questo che si considera questa data, il 4 ottobre del 1957, l'inizio dell'era spaziale, cioè la possibilità di rimanere per tempi prolungati nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, a me per quanto i razzi V2 sono un capitolo abbastanza tetro della Seconda Guerra Mondiale, mi fanno sempre, è brutto da dire, una buona impressione, perché comunque sono state la base, come hai descritto, della successiva fase dello sfruttamento di questo tipo di tecnologia nella storia dell'uomo. Ma quando vedo un razzo V2 specialmente in verticale preparato al lancio, non riesco a fare a meno di pensare che quell'immagine, quella forma di vettore spaziale o comunque vettore a razzo è rimasta nell'immaginario collettivo per tantissimo tempo e ancora oggi mi ha fatto pensare tantissimo al razzo di Tintin, che è andato sulla Luna anche con il suo cane, quindi parte della sì, esplorazione.
È stato il prototipo del razzo, dei razzi della fantascienza dell'epoca classica, gli anni 50 e 60, prima della conquista della Luna, i primi anni dell'esplorazione spaziale. E proprio parlando di questi lanci di V2, in particolare del primo volo nello spazio, cioè quello del 3 ottobre del 42 del gruppo di von Braun e Dornberger, ricordo spesso che per quanto sia stata avanzata la tecnologia delle V2, in un certo senso è imbarazzante per l'umanità dover ammettere che il primo volo nello spazio, cioè il superamento di questo traguardo per la prima volta nella storia dell'umanità, sia avvenuto con scopi di distruzione, quindi per costruire un'arma, e sia stato finanziato da uno dei regimi più totalitari e sanguinari della storia dell'umanità, quindi il regime nazista. È un insegnamento anche per, così forse più generale.
È un insegnamento che, insomma, da un certo punto di vista, secondo me, diciamo che ripulisce la tecnologia dallo scopo, no? A volte ci si oppone alla tecnologia o a una particolare espressione della tecnologia senza entrare nel dettaglio. Chiaramente bombardare Londra non è una cosa, non si può qualificarla, ma la tecnologia che è nata non ha nessun collegamento diretto con lo scopo finale, e la prova è che nel futuro si è poi andati a utilizzarla.
In effetti, per celebrare il successo del primo lancio del 3 ottobre del 42, il generale Dornberger, se non ricordo male, commentò dicendo che per la prima volta era stato creato un nuovo mezzo di collegamento, un nuovo sistema di trasporto tra la Terra e lo spazio.
Già, mi è venuto in mente poi che si possono fare paragoni simili con, ma al contrario, con la medicina. Ci sono parecchie ricerche che sono nate come farmaci e sono diventate poi sostanze stupefacenti, non di tipo ricreativo, ma veramente negative e pericolose, che hanno fatto il percorso opposto. Quindi una tecnologia che era stata ricercata per ragioni puramente chiamiamole umanitarie, per migliorare la vita, l'hanno invece poi peggiorata a tante persone.
Beh sì, anche l'energia nucleare, solo per quello.
Ottimo, sì.
Ha seguito un'evoluzione che è molto in parallelo con le V2, perché è nato in forma bellica, e poi, a parte prima come radiografie, queste cose qui, però dal punto di vista del sviluppo,
la fissione
nucleare, sono nate proprio per con la bomba atomica, però poi si è visto che si poteva anche fare le centrali nucleari, quindi
sì, e sono nati di pari passo per molto tempo, se si legge come si chiama quel libro di cui abbiamo parlato sul forum astronautico riguardo come si chiama, vabbè, quel libro lì, vai Paolo, ce l'hai?
No, ma no, ricordami l'argomento.
È sulla l'evoluzione della corsa agli armamenti nucleari.
E adesso non mi viene in mente neanche a me.
Sì, ma erano quelli di via Panisperma,
no, la storia delle armi nucleari negli Stati Uniti.
Ad ogni modo, ovviamente alcune centrali nucleari erano unicamente fonti di plutonio per continuare a costruire più e più testate nucleari. La produzione di energia era un simpatico effetto collaterale, gradito effetto collaterale, diciamo così. Ma non è più così oggi per la maggior parte. Proseguiamo con il link della settimana, e poi, visto che Marco non è tornato, tiriamo i remi in barca. Queste foto di cui si è parlato ampiamente anche sui media tradizionali, non è una cosa nuovissima, no?
No, infatti lo discuteva anche Paolo attivissimo sul suo blog alcuni giorni fa. Sono state recentemente rilasciate su Flickr una grande quantità di foto scattate dagli astronauti del programma Apollo. Sono state pubblicate su Flickr, sono alcune migliaia, se non ricordo male mi sembra 4.000, da diverse missioni, e sono foto, sono scansioni ad alta risoluzione di queste immagini appunto scattate dagli astronauti del programma Apollo. Ne hanno parlato molto i media, anche generalisti tradizionali, ma in realtà il nucleo di quell'archivio è molto conosciuto dagli appassionati di spazio, perché l'autore di questo riversamento su Flickr di queste foto è Kip Thiege, che è conosciuto dagli appassionati di spazio perché già dai primi anni di internet aveva creato sul suo sito Apollo Archive una raccolta di scansioni che lui aveva iniziato a fare, proprio di scansioni di stampe anche su carta di queste fotografie delle missioni Apollo, ampliando via via questo archivio. Nel caso di queste foto pubblicate su Flickr si tratta di scansioni da negativi, quindi con una qualità migliore, e soprattutto sono le scansioni grezze, quindi i colori possono apparire un po' sbiaditi, ma sono importanti per chi è appassionato di elaborazioni di foto dallo spazio, perché ha la versione originale su cui applicare eventuali correzioni ed elaborazioni senza dover partire da una versione invece modificata che perde parte delle informazioni originali. Tra i link della settimana ho aggiunto, oltre alla serie di album, all'utente Flickr che ha creato Kip Thiege per il suo Project Apollo su Flickr, in cui ha pubblicato questa immagine, ho inserito anche una versione dello stesso archivio scaricato su Google Drive. Mentre Flickr è comodo per una consultazione generale delle foto, magari per cercare foto di una specifica missione, e a qualche appassionato di spazio può interessare avere l'intero archivio per fare delle elaborazioni di massa, non so, per costruire dei panorami oppure dei timelapse. In questo caso è più comodo scaricare l'intero archivio ed è quindi utile avere il link a questo archivio su Google Drive messo a disposizione da Scott Maxwell, un dipendente di Google che è stato un ex rover driver, tra l'altro, del Jet Propulsion Laboratory, uno dei rover driver dei rover su Marte, che ha scaricato l'intero archivio su Flickr, lo ha ricaricato su Google Drive, rendendo più facile scaricare tutte le foto in una volta sola. Sono circa 52 giga di dati e di immagini che si possono scaricare anche in blocco.
Scaldate i vostri modem.
Bentornato intanto a Marco.
Oh, è tornato Marco.
Grazie, volevo giusto saltare con fare anarchico come sempre in questa conversazione, solo per dire che ancora una volta il lavoro di Apollo Archive, che come accennavi tu è nato tantissimo tempo fa e agli albori delle connessioni internet quasi, è preziosissimo se si considera che di fatto è un lavoro fatto da volontari. A suo tempo era, mi ricordo, la versione originaria del sito, che non penso sia nemmeno cambiato molto, che faceva un po' di tutto per impedire lo scaricamento di massa di queste fotografie. Capisco anche perché c'era un lavoro di ricostruzione e descrizione delle foto volontario e che dava un valore aggiunto alla semplice immagine. E da questo punto di vista confesso un sogno personale, che è quello che magari anche la nostra agenzia spaziale un giorno si avvalga di questa facoltà di lasciare aperti i suoi archivi video e fotografici per qualche appassionato o gruppo di appassionati che può cominciare a farne la scansione, la catalogazione, la condivisione, perché la storia della nostra astronautica nazionale può essere a buon titolo definita la storia dell'astronautica di tutti noi italiani, che non abbiamo certo un ruolo minore in questo campo in Europa e nel mondo. Chi lo sa?
Ma più che altro, Marco, dicevo, Kip Teague evitava lo scaricamento di massa perché doveva pagare la banda del server, quindi costava a lui che gli utenti scaricassero tutto questo materiale.
Ma è per quello che esiste il peer-to-peer, si deve è soltanto una questione di costi vivi.
Adesso, non alla metà degli anni 90.
Giusto, intanto il libro di cui parlavo era Command and Control di Eric Schlosser. Già, giusto per chiudere i cerchi che apro. Sarebbe un buon titolo questo, se qualcuno stasera raccogliendo i titoli dell'episodio, come fa Ricky. Ultimo link della settimana?
Ma se volete ve lo racconto, perché mi è capitato proprio oggi davanti agli occhi, l'ho condiviso con voi amici durante il pomeriggio. Non si tratta di un filmato di una missione recente, anzi lo sento in background, quindi probabilmente a qualcuno sta rientrando nel microfono. Sono sempre di più le persone che conosco e probabilmente anche tra i nostri ascoltatori che si sono dotati di una moderna TV capace di riprodurre video a 4K. Se da una parte le TV non sono ancora in realtà in grado di diffondere via etere, per così dire, questo tipo di contenuti ad altissima definizione, esistono invece vari canali, tra cui quelli YouTube, che distribuiscono timidamente i primi video in 4K, e la nostra agenzia spaziale europea si è fatta avanti e ha postato oggi su internet, sul suo canale YouTube, un bel video del posizionamento e della partenza del Soyuz TMA-18M che trasportava nello spazio il nostro collega europeo astronauta Andreas Mogensen, che ricordo è stato il primo astronauta danese, è stato impegnato in una missione di una decina di giorni, iniziato il 2 settembre del 2015 proprio con il lancio raffigurato in questo video. Quindi raccomando a tutti gli amici fortunati possessori di un cosiddetto 4K di andarsi a godere questo minuto e 37 secondi di puro godimento spaziale in salsa europea per una volta. Naturalmente lasceremo il link al filmato nelle note dell'episodio e speriamo che siano sempre di più i filmati rilasciati a buona risoluzione. Ragazzi, avevamo già parlato del fatto che NASA inaugurerà le trasmissioni in HD, in Ultra HD? Perché la NASA, che cerca sempre di essere un passo avanti a tutti quando si tratta di divulgare, ha comunicato, se non sbaglio, un paio di settimane fa che presto inizierà le prove di trasmissione per un canale satellitare a Ultra HD, quindi credo sia un 2K o un 4K. Luigi, tu che sei del mestiere, non ricordo più se è un 2K o un 4K.
Sì, no, Ultra HD è oltre il 2K.
Ok. E quindi immaginatevi un po', se con qualche magheggio o abitate dall'altra parte dell'oceano e allora il nostro Alesano o altri amici che stanno negli Stati Uniti potranno leccarsi i baffi e farci la stecca, oppure con qualche magheggio si potrà catturare qualche fantastico filmato ad Ultra HD e poi rigustarcelo sotto forma di file se i vostri dispositivi domestici ve lo consentono.
La stessa NASA si potranno seguire queste trasmissioni in streaming sul web avendo un minimo di 13 megabit al secondo in banda in download nella propria connessione.
Robetta,
io mi ricordo quando guardavo, ma forse mi sento un po' come un nonno che ripete le cose, perché mi sembra di averla già letta questa cosa, ma forse l'abbiamo detta semplicemente nella nostra chat. Mi ricordo quando guardavo NASA TV da casa dei miei, quando vivevo ancora là, e avevo soltanto una connessione a 56 kilobit, mi ricordo che c'era la pubblicità su NASA TV, tra un programma e l'altro, della nuova trasmissione in HD via satellite, dicevano contattate il vostro cable provider di fiducia o satellite dealer per avere il canale nel vostro bouquet. E io ero lì che lo guardavo su real video a risoluzione francobollo, non riuscivo a leggere il numero da chiamare, non avrei potuto chiamarlo ugualmente, ma non riuscivo a leggerlo perché la risoluzione era troppo bassa, e adesso mi parlano di 4K.
Quando probabilmente... NASA TV si chiamava NASA Select.
No, era già NASA TV all'epoca, era già NASA TV, ma forse è diventata NASA TV quando hanno fatto il passaggio NASA in HD, NASA Select e ora NASA TV, non sono sicuro di questo, ma mi ricordo che una delle cose che volevo provare a fare era ricevere il segnale via satellite con una parabola di qualcuno, e non potevo farlo perché l'unico satellite che sapevo portare un canale in chiaro, in digitale, di NASA TV era sotto l'orizzonte, appena sotto l'orizzonte. Ma vabbè, sto ovviamente come al solito divagando. Abbiamo raggiunto la fine della nostra scaletta?
Beh, costruendo una torre sufficientemente alta potevi riuscire a vederlo.
Non è sorprendente quanto l'orizzonte si ampli andando su relativamente poco. Avevo fatto questo calcolo una volta con Ricky, quando ero riuscito ad ascoltarlo da qua in VHF, quindi chiaramente c'era una line of sight tra casa mia e una montagna dalle parti di Monaco.
O magari potevi usare un trampolino, divagando ancora come di dice, più. Come proponeva Rogozin.
Eh sì, infatti me lo faccio prestare da Rogozin.
No ragazzi, sbagliate entrambi, basterebbe chiedere una consulenza al nostro ex utente Franco52, che in quanto a costruzione di torri ne sapeva qualcosa.
Sì, torri per degassificare Venere, era quella. Vabbè, ce ne sono tante. Ce ne sono tante di queste cose. Diciamo che possiamo fare l'operazione di tirare i remi in barca, come sempre a quest'ora. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Giro di prima da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino al prossimo episodio potete partecipare e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Darmstadt, che ci torna con noi giusto per i saluti.
Sono Marco Zambianchi, vi saluto da Darmstadt e ancora adesso mi chiedo come abbiate potuto fare l'angolo della Questua senza di me, ma se ne parla nel prossimo episodio. Un saluto.
E da Carmagnola, Luigi.
Da Carmagnola vi saluto a tutti, Luigi Morielli.
Fino alla prossima volta, ci leggiamo sulle pagine di forumastronautico.it. Come dice sempre Paolo, la prossima volta dovrebbe essere il 15 di ottobre, giovedì prossimo. Siamo ormai tornati nel ritmo delle puntate settimanali. E fino ad allora, ad Astra.